Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Allora, buonasera innanzitutto a Lino, il primo a mettere il commento. Buonasera a Neghi, diamo il benvenuto a Neghi che arriva in tempo e quindi ci può vedere in diretta, live, e poi naturalmente a Nat, a Stefano, a Michele che mi ha appena scritto. Michele ha scritto, anzi, se ho capito bene Michele, hai tradotto per l'IMES un articolo dal Farsi e se ho capito bene hai spiegato come la notizia di Cecilia Sala è stata riportata dai giornali internazionali rispetto a come invece non è stata riportata o è stata relegata fra le notizie meno importanti sui giornali iraniani. Non è sorprendente. Comunque leggeremo il tuo articolo molto volentieri. Buonasera ad Amalia, Roberto Pepe, Salvatore Rubino, Daniele Villa, Demo, naturalmente gli affezionati ci sono tutti, Gennaro e tutti quanti. Allora, la prima domanda è: ma voi le formiche le calpestate? E soprattutto, perché fare una domanda di questo tipo in una conferenza stampa, dopo che già in passato il giornalista Alexander Yakhnayev, credo che si pronunci così, aveva fatto una domanda, diciamo così, un po' naif a Giorgia Meloni? Perché sprecare un'occasione come quella, che poi non sono particolarmente frequenti, le occasioni di avere Giorgia Meloni in conferenza stampa? Certo, Giorgia Meloni dice, ha detto anche ieri, facendo una battuta, diciamo così, un pochino cattivella: io comunque rispondo più di quanto non facesse Draghi, perché poi Giorgia Meloni, diciamo che non si lascia scappare le battute. Ricordate quella con Vincenzo De Luca? A proposito, Vincenzo De Luca pare che voglia fare un partito, si stacca dal Partito Democratico per fare un partito tutto suo. Chiaramente Vincenzo, mio conoscente, non amico, Vincenzo De Luca, non vuole mollare la presa sulla regione Campania. Oh, c'è anche Luciano, ciao Luciano, c'è anche Alessandro, Roberto Angeli, ci sono tutti, Mauro, Monica, bene. Allora, dai, mandiamo la sigla, associamoci, mando la sigla sulla campagna associativa. Oggi un bel po' di associati nuovi, molto bene. Dai che dobbiamo fare un sacco di cose, e ribadisco, a fine mese facciamo con gli associati una videoconferenza. Saranno invitati soltanto quelli che hanno la tessera, quelli che hanno già fatto l'associazione per il 2025, hanno rinnovato quella che già avevano, e così ci incontriamo e ci raccontiamo un pochino dei programmi che vogliamo portare avanti, ma anche accogliamo molto ben volentieri i suggerimenti da parte degli associati su quello che si aspettano da Liberi Oltre per il 2025. Adesso sigla e poi, come al solito, metterò anche il link per partecipare. Mi raccomando, partecipazione breve, gli argomenti sono liberi, ma ne ho selezionati un po'. Magari facciamo così: entrate se volete entrare dopo che vi ho accennato ad alcuni argomenti di questa settimana, che ricordiamo, il venerdì si fa il meglio del peggio della settimana. Sigla. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Allora, l'occasione è molto ghiotta perché c'è No Ruski Mir in Europe. Ovviamente condivido al 300% il tuo nickname, No Ruski Mir, che evidentemente non ha ben capito, non è colpa sua, magari mi sono spiegato male io, che cosa penso di Giorgia Meloni. Allora, Giorgia Meloni è una brava tattica e credo che sia incontestabile questo, perché Giorgia Meloni comunque è riuscita ad arrivare dove nessuno prima di lei era arrivata, e non mi riferisco soltanto all'enorme successo che ha avuto il Partito Fratelli d'Italia, passato dal 2% circa al 30%, altri hanno fatto, ma la capacità tattica di Giorgia Meloni si è vista anche negli ultimissimi tempi, no? Parlavo qualche sera fa di come è uscita da un angolo in cui si era messa probabilmente per non disturbare i suoi alleati di governo, i suoi alleati di partito, quando si è votato in Unione Europea. Ne è uscita, devo dire, tutto sommato bene. Ovviamente qui c'è tanto la bravura sua quanto l'insipienza di altri personaggi politici non italiani ma europei, che non hanno ancora ben capito quale direzione bisogna prendere. Tanto ancora di più in Italia, se Giorgia Meloni è così forte in Italia è perché l'opposizione italiana al governo è estremamente debole, estremamente poco credibile. Non che Giorgia Meloni e le sue azioni di governo siano più credibili, però indubbio che le danno una mano. Però le capacità tattiche ce l'ha. Ho anche detto più volte, e lo sottolineo, lo ribadisco, ne sono profondamente convinto, che Giorgia Meloni è una straordinaria interprete di commedie, o se volete una straordinaria maschera. Avrebbe avuto, secondo me, una carriera teatrale brillante, perché attraverso la teatralità, che tra l'altro è uno degli elementi importanti in quest'era di comunicazione, lei riesce a governare i processi sociali, i processi comunicativi. In questo è oggettivamente bravissima, c'è poco da fare. Io non voterei mai Giorgia Meloni, la considero comunque un ignorante, la considero naturalmente meno pericolosa di altri suoi colleghi che stanno al governo, per esempio Salvini. Ieri ho risposto ad un amico che mi aveva taggato su X in questo modo: Giorgia Meloni è intelligente, è sicuramente intelligente, e se si vuole fare un paragone con Salvini, Giorgia Meloni sta a Salvini come l'Homo Erectus, come l'Homo Sapiens sta all'Homo Erectus. C'è una distanza di capacità di pensiero, di capacità di regolamentare, di individuazione delle dinamiche e di come bisogna rispondere alle dinamiche, che è enorme. Salvini è un gaffer, uno che non capisce niente, non sa niente, non capisce neanche quello che gli viene detto, si precostituisce un discorso e va avanti in quel modo senza comprendere neanche che le sue risposte spesso sono in contraddizione con il suo stesso pensiero. Giorgia Meloni questi errori non li fa. Detto ciò, non è che io l'apprezzi, io non l'apprezzo affatto, io ritengo che sia una piccola sciagura, meno grave di altre sciagure, meno grave di Conte, meno grave di Salvini, ma comunque una sciagura per l'Italia. Però in un panorama politico che è così devastato, che è così deprimente, Giorgia Meloni quantomeno riesce a tenere la barra dritta. E come ho detto più volte, rispetto alle promesse elettorali, qui come al solito si scatenano i messaggi, scusate, quindi chiudiamo WhatsApp. Come ho detto più volte, rispetto ad alcuni dossier importanti, per esempio quello di politica internazionale, Giorgia Meloni è riuscita a garantire all'Italia una sorta di linea di galleggiamento positiva. Sulla politica economica, nonostante le promesse, nonostante le follie della campagna elettorale, di quel programma elettorale che poi ogni tanto tirerò fuori, perché i programmi elettorali non servono per chi vuole commentare soltanto durante il mese e mezzo di campagna elettorale, ma servono ancora di più per verificare se ciò che è stato promesso agli elettori viene soddisfatto, almeno io così la penso. Ehi, ciao Laura! Al netto di quel programma, dicevo, folle, dal costo proibitivo, al netto di tutto ciò, Giorgia Meloni sta tenendo i conti in ordine, è una situazione estremamente difficile. Quindi, bugiarda, sì, bugiarda, non preparata su alcune materie, assolutamente impreparata su molte materie, però quantomeno non ci fa fare troppa brutta figura e riesce ad uscirsene da situazioni per lei diversamente che gli sarebbero diversamente imbarazzanti. Quindi non è una promozione quella di Giorgia Meloni, è una scarsa sufficienza, perché tutto sommato su alcune cose, ripeto, politica internazionale in primis, ha fatto indubbiamente bene. A proposito, c'è stata la visita lampo di Volodymyr Zelensky, che ha incontrato Giorgia Meloni, poi Mattarella, parole di conforto per Zelensky. L'Italia non abbandona l'Ucraina, sembra peraltro che si possa cominciare a pensare a un tavolo di lavoro che non è ancora un tavolo di una tregua o di una pace fra Russia e Ucraina. Vedrete che sarà una delle prime mosse di Trump dopo il 20 di gennaio. E però è importante ribadire, anche perché ieri durante la conferenza stampa Giorgia Meloni ha spiegato benissimo quello che noi come Liberi Oltre andiamo dicendo da molto tempo, praticamente dal 24 di febbraio, e cioè che c'è una possibilità di pace soltanto se a Putin non viene data libertà di spianare, di distruggere l'Ucraina. Quindi servono le armi e serve che gli ucraini abbiano la capacità di difesa ed eventualmente anche d'offesa in territorio russo. Poi su questo, se c'è tempo, ci torno con un flash. Quindi il meglio della settimana probabilmente è stato qui. C'è stato anche il peggio della settimana. Fra il peggio della settimana c'è stato naturalmente Donald Trump con le sue affermazioni bizzarre, un tantino preoccupanti. Ma miglior risposta a Donald Trump non c'è se non quella che adesso vi faccio vedere, poi vi dico chi è questa persona.
Chiamamos America Mexicana. Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607.
El hecho es de que América Mexicana es reconocido como el nombre de toda la parte norte del propio continente, con México y lo que es ya Sudamérica. Es el primer mapa mundi casi completo. ¿Y por qué se llama América Mexicana? Porque México era un territorio muy rico en culturas y muy rico en muchos minerales, etc. Tan es así que José María Morelos y Pavón hace el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Y el nombre del Golfo de México está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existiera los Estados Unidos.
Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto, que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo.
Mentre riguardavo questo video stavo pensando a quanto è buffo il periodo che stiamo vivendo. Sembra quasi una commedia, no? Sembra quasi un teatrino, cioè si risponde con l'ironia a delle affermazioni, francamente, che di ironico hanno poco, ma sono minacciose in qualche modo. Certo, la risposta è geniale, sono d'accordo, bellissima la risposta di Claudia Sheinbaum, anche qui la pronuncia non è facile perché dobbiamo mischiare un po' di lingua. Amish, con la lingua spagnola. Claudia Sheinbaum Pardo, presidente del Messico, tra l'altro donna estremamente capace, con un curriculum straordinario. Il Messico è uno di quegli stati che hanno vissuto lunghissimi periodi terribili. Io non seguo il Messico, quindi non so granché di quello che sta facendo il Messico, però dal curriculum mi sembra che la Pardo sia una persona di grandi capacità, e risponde come persona di grandi capacità a questa provocazione di Trump, un po' con l'ironia, ma anche rivendicando una storia che vede gli equilibri ribaltarsi. Trump aveva detto che i messicani sono tutti gli narcotrafficanti, ebbene, evidentemente Trump la storia non la conosce particolarmente bene, anche se c'è stato un lunghissimo periodo, che peraltro è durato quasi 100 anni, perché adesso andiamo un attimo a ritroso, vediamo di non fare brutte figure, cercherò di stare attento a quello che dico, perché poi non è che la ricordi troppo bene. Sono stati grosso modo 70 anni di governo del PRI, quel partito rivoluzionario istituzionale, un oggetto molto strano, per certi versi simile nella sua storia, o meglio, nella sua permanenza al governo, alla Democrazia Cristiana. Chiaramente i punti di contatto, cioè le coincidenze, terminano qui, perché PRI è stato un partito fortemente compromesso, un partito che ha avuto anche responsabilità nella crescita dei cartelli messicani della droga, e che Messico che ha subito anche dittature di carattere militare, e che forse sta uscendo da quel periodo tardi, ma sta uscendo da quel periodo tremendo, in particolare quello fra gli anni 80 e gli anni 90, in cui, ripeto, le cronache erano piene di notizie sulla guerra dei narcotrafficanti, che peraltro vedevano coinvolti come attori nel narcotraffico anche istituzioni dello Stato. Comunque, vedremo. Bella la risposta di Claudia Pardo, bellissima la vicenda di, ne ho parlato ieri, poi dopo mi sono accorto che mentre andavo in onda ieri con il Daily Spot, Maria Corina Machado era stata arrestata, oggi è stata rilasciata. Credo che sia molto importante il sostegno internazionale che Maria Corina Machado ha ottenuto. Praticamente c'è stato quasi un sollevamento da parte della gran parte dei paesi dell'America Latina in difesa di Maria Corina Machado. Credo anche che Maduro, magari per adesso ha abbandonato l'idea di arrestarla, ma non sarà particolarmente tenero con lei e non sarà particolarmente tenero con i poveri venezuelani. Io spero veramente che i venezuelani trovino la forza per ribellarsi a questa dittatura, che si nasconde dietro parole d'ordine di libertà, di uguaglianza, di civiltà e così via, ma in realtà il regime venezuelano è un regime non diverso da altri regimi terribili. Altre cose, io intanto avevo messo qui, se qualcuno vuole entrare, lo rimettiamo il link se qualcuno vuole partecipare, oppure mi fate le domande, adesso guardo un pochino la chat, a proposito mi sono dimenticato, vabbè. Allora, quindi fra il peggio mettiamo sicuramente Trump e la sua Groenlandia, il suo canale di Panama e quella fesseria cosmica del Canada, 51esimo Stato, ma anche quell'altra fesseria cosmica che è il Golfo del Messico, che si dovrebbe chiamare Golfo dell'America. E fra le cose positive mettiamo invece la risposta brillante che è stata data e che è stata spiegata molto bene, non so chi era quel signore che parlava, dalla presidente del Messico. Abbiamo detto, fra le cose belle c'è la vicenda, la storia che continuiamo a seguire di Maria Corina Machado. Fra i giornalisti che stanno seguendo con più attenzione la vicenda venezuelana c'è Luciano Capone, a cui faccio pubblicamente gli auguri di compleanno. Luciano sta diventando grande, oggi compie 40 anni, gli facciamo gli auguri e gli mandiamo un abbraccio. È un amico mio personale, un amico di Liberi Oltre, una persona che con Liberi Oltre anche collabora, e come ho detto tante volte, a prescindere dalla sua amicizia e dalla sua collaborazione, Luciano Capone è il più bravo giornalista oggi presente su piazza. È il più attento, il più rigoroso. Quando si prende le critiche risponde sempre in modo puntuale e puntuto con i fatti, ed è uno che che non è mai superficiale, è veramente un fuoriclasse. Luciano, lo salutiamo, lo abbracciamo e gli facciamo i migliori auguri di buon compleanno. Dunque, poi, fra le cose che sono avvenute, e queste le metto fra le peggiori, c'è la vicenda di questo ragazzo che è morto durante l'inseguimento da parte dei carabinieri a Milano. Allora, a me ha molto colpito questa cosa. Non so se avete visto le immagini, non so se avete seguito quello che è successo, ripreso da una dashcam dei carabinieri che inseguivano questi due teppisti, probabilmente, in scooter. E non so se avete visto la dinamica dell'incidente. Sì, agghiaccianti, agghiaccianti. Ora, non voglio spendere grandi parole, molte parole per questa cosa, però qualcosa devo dire. Io trovo che non sia tollerabile che alcuni esponenti delle forze dell'ordine pensino e dicano e facciano quelle cose che sono state fatte contro questi due, ripeto, probabilmente delinquenti. Se non fossero stati delinquenti, probabilmente si sarebbero fermati al posto di blocco. Quindi sono sicuramente delinquenti. Fermo restando che poi ciascun essere umano deve, in uno stato di diritto, essere imputato, deve essere giudicato da un tribunale. Però se non si sono fermati, c'è grande probabilità che fossero delinquenti, avessero qualcosa da nascondere o avessero fatto qualcosa. Ma la dinamica dell'incidente e le parole che sono state registrate mi fanno anche dire che all'interno delle forze dell'ordine, che fanno un lavoro prezioso, probabilmente, anzi sicuramente, c'è qualcosa che non va. Ci sono delle persone che non fanno bene il loro lavoro e non difendono i cittadini, ma si sentono degli sceriffi. Non è una novità, ne approfitto per ricordare anche le immagini che qualcuno ha dimenticato troppo in fretta dei pestaggi e delle torture che avvengono in alcune carceri italiane. A proposito, l'anno 2025 è finito come l'anno 2024 con i suicidi in carcere, ce n'è stato uno, mi pare, 3 giorni fa. Speriamo che la conta dei morti, dei suicidi in carcere, tra l'altro suicidi che non riguardano soltanto i detenuti, ci sono anche suicidi di guardie carcerarie. Allora c'è qualche cosa che non va, ma c'è qualche cosa che non va nella società, c'è qualche cosa che non va nella società. Questa è una società che è diventata e sta diventando, secondo me, sempre più cattiva, sempre più sprezzante per la vita umana, sempre più arrabbiata, sempre più... uso un termine che so mi verrà contestato, sempre più con la bava alla bocca. Il copyright non è mio, come sapete, ma penso di poterlo usare in questo caso. Delle carceri non frega niente a nessuno, dice Chicco. Sì, esatto, delle carceri non frega niente a nessuno. Ed è male, perché uno Stato che vuole dirsi civile e democratico deve anche preoccuparsi delle carceri. Vi invito ad ascoltare sulla vicenda dei rami la puntata di oggi di Luca Bizzarri. Forse oggi o ieri, comunque la riconoscete subito, non hanno un amico, c'è il nome di Rami nel titolo della puntata di Luca Bizzarri, quindi io non vado oltre e dico soltanto questo. Sulla società che, da un punto di vista diciamo della moralità diffusa, è secondo me in procinto di andare in decomposizione, si innesca anche la vicenda di Cecilia Sala. Ora, nel caso di Cecilia, la gran maggioranza dei commentatori si è schierata a favore di Cecilia, per fortuna. Però non sono stati pochi quelli che sui social, ma non soltanto sui social, anche sui giornali, su alcuni giornali, alcuni ben identificati giornali, si sono lanciati in espressioni nei confronti di Cecilia brutte, fastidiose. Ci sono quelli che si sono impuntati sul fatto: ma cosa ci è andato a fare? Ma perché mette a rischio? Quindi, nella migliore delle ipotesi, Cecilia è un'ingenua, una stupida, una persona che fa le cose senza pensarle, niente di più falso. Chi fa quel lavoro e lo fa da anni, nonostante la giovane età, sa benissimo i rischi a cui va incontro, sa benissimo quali sono le precauzioni che bisogna prendere quando si va a fare un reportage dall'Iran, dall'Iraq, dalla Siria, dal Sudan. A proposito, molto più pericoloso andare in Sudan che non andare in Iran. In Iran ci sono le carceri, per quanto siano dei luoghi tremendi. In Sudan rischi di essere ammazzato. In Congo e così via. Quindi un giornalista, e Cecilia è una bravissima giornalista, conosce perfettamente i pericoli e li calcola, quei pericoli, e prende tutte le precauzioni affinché quei pericoli siano mitigati. Ma oltre a quelli che hanno dato a Cecilia dell'ingenua, ci sono anche quelli che hanno fatto di peggio. Ci sono quelli che hanno scritto, qui non sto parlando di giornali, quindi non sto parlando di alti commenti, sto parlando dei commenti che comunque sono stati numerosi sui social, in cui si diceva: speriamo che resti lì in carcere, speriamo che non torni, ce ne siamo liberati. Poi ci sono commenti vagamente sessisti sull'aspetto fisico, perché c'è qualcuno che ha postato le foto di Cecilia, diciamo, in cui ad emergere non è tanto la capacità di analisi e di scrittura di Cecilia, ci sono altre caratteristiche. E poi ci sono quelli che hanno fatto ironia, adesso ve ne faccio vedere uno, che è un simbolo, Questo Ottolina TV, so chi è Ottolina TV, canale molto seguito dai complottisti, che dice di combattere le fake news e la propaganda, ma che fa propaganda e che fa dei programmi di merda. Piacciono a tanti, ma il fatto che piacciono a tanti è solo l'ennesima dimostrazione che questo è un paese in decomposizione. A proposito di quello che ha detto Cecilia durante la sua commovente intervista a Mario Calabresi, perché Mario l'ha chiesto: ma ti davano da mangiare? Cecilia ha risposto con quello che le davano da mangiare. Gambero Rosso fa un post idiota, non so se questo Gambero Rosso, sì, dovrebbe essere quel Gambero Rosso, fa un post idiota, veramente idiota, approfittando di una vicenda tremenda che colpisce una persona nel profondo, e fa un post idiota, e questi altri signori di Ottolina TV ci fanno un'altra battuta che è peggio della precedente. Ottolina TV, ripeto, adesso non è il caso di parlare di Ottolina TV. Sono andato a controllare quello che stanno facendo ultimamente e guarda caso chi ci ho trovato ospite di Ottolina TV. Qualche giorno fa c'era ospite Marco Travaglio, oggi o ieri c'era ospite la dottoressa non ambasciatrice Elena Basile. Ancora una volta tutto torna. Luigi Fiore dice: Gambero Rosso è vergognoso, quindi non è nuovo Luigi a queste performance. Ah, ecco, forse Lino ci dà la sua. Ok, grazie. Allora sarà un canale X da attenzionare, Gambero Rosso, così vediamo di trovare qualche altra fesseria che scrivono. Grazie, molto interessante. Si impara sempre qualcosa. Sì, questa l'ho vista, Roberto, ma che cosa si può dire di questa poveretta? Nulla, lasciamola perdere, non le diamo neanche visibilità. Ho visto anche che ha fatto un post in cui diceva che quasi quasi si concedeva lei, perché in Iran si vive molto meglio che in Italia. Paghiamole il biglietto, a queste persone paghiamole il biglietto per l'Iran, per la Russia, per la Bielorussia. Se amano così tanto quei paesi, per quale motivo stanno in Italia? Poi certo, se vanno in quei paesi dovranno rinunciare ai social, molto spesso. Dovranno rinunciare a X, su cui scorrazzano tutto il giorno. Però anche senza X vivono benissimo. No, se ne vadano lì, se ne vadano lì. Ancora. C'è stato l'incontro, anche questo mi ha colpito abbastanza, perché è una visita di Stato, ed è importante secondo me, fra il ministro degli esteri Tajani e il suo omologo siriano, pro tempore naturalmente, perché attualmente sappiamo che è un governo provvisorio, quello siriano. La cosa che mi ha colpito non è stato tanto il viaggio, ma il fatto che Tajani abbia espresso parole che vanno oltre la speranza. Ora, non che non le condivida, ho detto tante volte, lo ribadiamo perché poi le parole vengono stravolte. Io non so che cosa succederà alla Siria, non so se il governo provvisorio siriano è un governo di persone che vogliono fare quello che hanno annunciato. Magari fra un po' di tempo si riveleranno dei jihadisti, si riveleranno dei terroristi, si riveleranno dei despoti, non lo so. Le parole vanno in un'altra direzione. La cosa che mi ha colpito è che, al di là del protocollo che prevede che si utilizzino sempre parole molto delicate nei confronti degli ospiti, mi ha colpito l'enfasi che ha dato Antonio Tajani alla prospettiva siriana di diventare un paese con cui collaborare. Non so, probabilmente ha sicuramente più informazioni di quanto non ne abbiamo noi, oppure, e francamente sono più portato a pensare alla seconda, oppure siamo di fronte ancora una volta al solito Tajani che poi in fondo... Tajani deve essere un buono, perché vede del buono dappertutto, no? Tajani è uno che vede sempre il bene nel mondo, probabilmente è lui sì che è ingenuo. Aveva visto che Cecilia Sala aveva risposto al telefono e quindi aveva detto Cecilia Sala sta bene e vive con discreti comfort. Poi abbiamo scoperto invece che era in cella di isolamento, con le luci accese 24 ore su 24 e senza un letto dove dormire. In totale isolamento. Cioè, voi immaginate 21 giorni senza potersi muovere dalla cella, immaginate 21 giorni senza potersi vedere, come passano le ore, 21 giorni passate senza poter far niente, se non pensare. Si diventa matti, si diventa matti con quel tipo di isolamento. E secondo me Tajani è uno che vuole vedere del bene dovunque. Come lo vogliamo definire? Ingenuo? Definiamolo in genere. Allora, queste secondo me sono le notizie più importanti. Ce ne sono anche altre, ma ne abbiamo già parlato durante degli spot della settimana. Se qualcuno, vediamo un pochino se ci sono commenti o domande interessanti. Nessuno mi viene a fare compagnia, disgraziati. Nessuno mi viene a fare compagnia. Sono un sacco di buonasera, ciao a tutti. Mi piace molto che sia questa comunità di persone che si conoscono a distanza. Sono Diego Federico che ha rinnovato oggi, grazie Diego, grazie. Cresciamo. È importante che noi cresciamo come associazione. Roberto che dice un proverbio navarro, poi Roberto commentava la questione delle formiche. L'aquila non vede la formica, ma la formica vede l'aquila. Interessante. Anche Vincenzo che ci segue per la prima volta in diretta, grazie Vincenzo. Neghi, l'onestà intellettuale, allora l'onestà intellettuale è una merce rara, ancor più rara laddove si pensi che molto spesso quasi tutti noi tendiamo ad attribuire agli altri. Abbiamo un ospite. Buonasera Roberto. Ciao.
Buonasera.
Buonasera Roberto. Un attimo che rispondo a Neghi.
Assolutamente.
E ti do la parola. Allora, vedi, Neghi, prima ho fatto vedere un commento, assolutamente in buona fede, per carità, di Noroskimir, che mi attribuiva una simpatia per Giorgia Meloni. Ho dovuto spiegare ancora una volta che non ho nessuna simpatia per Giorgia Meloni. Onestà intellettuale significa dire che Giorgia Meloni sbaglia quando sbaglia e dire Giorgia Meloni ha fatto bene quando ha fatto bene. Se io facessi politica, sarei sicuramente all'opposizione e sarei portato a dire sempre male di Giorgia Meloni. Invece l'onestà intellettuale è quella roba per cui ti imponi, devo dire la verità, io non faccio fatica, farei fatica al contrario, ti imponi di essere sempre indipendente nelle tue valutazioni. Per cui Giorgia Meloni fa bene? Brava. È stata indubbiamente brava nella vicenda di Cecilia Sala. Certo, insieme alle persone anche molto capaci che so esserci alla Farnesina e nei servizi segreti. Però indubbiamente lei è stata brava, ha gestito molto bene la vicenda. Ma questo, in questa vicenda e in altre vicende, altre volte, l'onestà intellettuale è l'indipendenza di pensiero fondamentalmente. Questo canale, a costo anche di fare dei sacrifici, a costo anche di perdere dei pezzi, perché abbiamo deciso di rinunciare al contributo di alcune persone brave, capaci, che hanno deciso di fare politica, proprio per mantenere indipendenza e mantenere la percezione che noi siamo indipendenti e agiamo e ci muoviamo e commentiamo soltanto sulla base dei fatti, quindi cercando che non siamo neanche sfiorati dal dubbio che abbiamo degli interessi da difendere. Abbiamo perso dei pezzi. Io vi ricordo che una persona estremamente capace, con cui peraltro abbiamo ancora eccellenti rapporti, non tanto ci sentiamo, Matteo Alisei, diventato segretario dei radicali, quando Matteo ha fatto la scelta di fare politica, abbiamo chiesto a Matteo di fare una scelta, un'altra scelta: o fai politica o resti liberi oltre. Non perché Matteo non fosse, è bravissimo, ragazzo straordinario, ma proprio perché il fare politica attiva è contrario al codice etico che ci siamo dati e che tutti quanti abbiamo approvato. Quindi onestà intellettuale in senso di, come senso di indipendenza, assolutamente sì. Roberto, che cosa mi racconti e ci racconti?
Volevo fare semplicemente un collegamento a due fatti che sono successi a distanza di un mese, che trovo magari interessanti. Allora, lo scorso dicembre, il 6 dicembre esattamente, la Corte Costituzionale romena ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali, dicendo che c'è stata una manovra da parte di uno Stato estero che ha utilizzato una piattaforma TikTok, creando 25.000 utenti bot, cioè fasulli, che hanno generato una serie di video di propaganda per un candidato di estrema destra, Georgescu, che era praticamente sconosciuto, che all'improvviso, utilizzando l'algoritmo di TikTok, è riuscito ad arrivare a milioni e milioni di potenziali elettori, con il risultato che Georgescu è arrivato addirittura al primo posto nel primo turno delle elezioni con oltre il 20%. E c'è stato un report dei servizi segreti da cui è scaturita la decisione della Corte di annullare queste elezioni. Qualche giorno fa c'è stato Elon Musk che ha messo a disposizione la piattaforma X per un, chiamiamolo, campagna elettorale personalizzata su Alternative for Deutschland e sulla sua leader, e facendo in questo modo saltare quello che è la par condicio tra gli elettori, perché siamo di fronte ad una candidata che ha avuto a titolo gratuito una vetrina enorme e formidabile per arrivare a milioni e milioni di potenziali elettori. Secondo me siamo di fronte a due casi estremamente gravi di manomissione della corsa democratica da parte di uno Stato estero in Romania, che è la Russia, che ha utilizzato la piattaforma TikTok, e dall'altra parte gli Stati Uniti attraverso Elon Musk, che di fatto fa parte dell'amministrazione Trump, che ha utilizzato la propria piattaforma per sponsorizzare un preciso candidato in un'elezione politica fondamentale come quella della Germania. Non credo che questi saranno casi isolati, secondo me andremo sempre di più su questi casi in cui non c'è il finanziamento illecito di un candidato che magari può essere anche facilmente smascherato attraverso conti correnti, cifrati, eccetera. Qui stiamo parlando di un salto di qualità enorme, cioè mettere a disposizione piattaforme TikTok cinese, X americana, che possono veramente cambiare le sorti della corsa elettorale e cambiare le sorti anche della democrazia di un paese.
Condivido, Roberto, sì, ottimo il tuo intervento, condivido, purtroppo non ho le competenze per dire come si può combattere questo tipo di influenze, che sono sicuramente più subdole e più pericolose, perché quando non c'erano questi mezzi si doveva fare in altro modo, ed erano modi evidentemente che si potevano arginare. Invece l'utilizzo di piattaforme, l'utilizzo di quella che viene chiamata anche guerra non lineare è sicuramente più infida, però non ho le competenze davvero per poterle. È una cosa che magari discuteremo qualche volta con qualche esperto. Ecco, un'altra cosa a proposito di quello che facciamo: non ci lanciamo in commenti su cose che non sappiamo. Rileviamo un dato, rileviamo un fenomeno, diciamo che quel fenomeno c'è, però per analizzarlo più nel profondo oppure per ipotizzare delle soluzioni ci affidiamo agli esperti. Cerchiamo degli esperti, perché anch'io sono preoccupato di questa cosa, come tanti di noi. Ottimo il tuo intervento, anche interessante il tuo Roberto Buono Buono Vox, c'è un riferimento agli U2?
No, allora, no, non voglio fare pubblicità, semplicemente è il nome di un podcast personalissimo che gestisco
falla
io.
Pure la pubblicità, falla.
Che gestisco io, e poi, diciamo, siccome c'è una passione per Bonovox e io due, a quel punto ho messo insieme il cognome e la passione e ho creato questo spunto, insomma.
Beh, ottimo, ti veniamo a cercare allora, Roberto, ti veniamo a cercare in podcast. Ma ti occupi di musica o di che cosa?
No, mi occupo di politica in realtà.
Ah, ok, va bene. Vabbè, anche Bono si occupa di politica.
Come sì, assolutamente, no, assolutamente. Diciamo da Miss Sarajevo, insomma, fino a tutte le...
No, ma anche prima, figurati.
Poi Sunday Bloody Sunday, insomma.
Certo. Allora, tu pensa che io sono stato, e fu per me molto commovente, dei ricordi bellissimi di quel viaggio. Sono stato a Dublino passato un sacco di tempo, non mi ricordo neanche più. E andai a Windmill Lane, agli studios degli U2, a lasciare la mia firma. Sai che c'è il muro, no? Con tutte le firme dei fan degli U2, anzi degli U2. Bono, durante un concerto, credo che fosse un concerto a Roma, ne ho visti tanti concerti dal vivo degli U2, adesso non li seguo da anni. Scherzò sul fatto che noi italiani diciamo U2. comunque no, sono stato agli studios degli U2 ai tempi quando li seguivo tanto. Allora ti cerchiamo sulle piattaforme podcast.
Aggiungo una piccolissima cosa. Durante la conferenza stampa recente di Giorgia Meloni, la Premier è tornata a citare dopo tanti anni George Soros, che è una specie di bestia nera di Giorgia Meloni, perché lo ha tirato fuori costantemente per anni e anni.
Ecco, lì ha sbagliato, lì ha proprio sbagliato. Lì ha cercato di uscirsene da un angolo, scusa se l'ho interrotto, ha cercato di uscirsene da un angolo perché le domande su Elon Musk erano pressanti, anche un po' fastidiose, devo dire, però lì ha sbagliato, perché non si risponde in quel modo che significa allora Soros, e allora Marò,
sì, e allora gli altri.
Proprio no, lì ha sbagliato proprio, anche perché Soros, ingerenze, è un'altra, ne parleremo una volta delle ingerenze.
No, io volevo solo dire che è veramente un'altra cosa, nel senso che con Soros effettivamente c'era un discorso di potere finanziario, di finanza magari messa a disposizione per determinati partiti e non per altri. Il discorso di Elon Musk invece è molto più pericoloso, perché stiamo parlando di un potere che deriva dal possesso di milioni e milioni di dati personali che possono essere veicolati verso una cosa o verso l'altra. E lo dice lo stesso Elon Musk, che due settimane dopo la vittoria di Trump ha detto che lui ha profilato migliaia e migliaia di cittadini negli swing states, quindi negli stati in bilico, in modo tale da fare una campagna elettorale proprio per quelle persone, proprio per convincerle a votare Trump, in modo tale che quello stato andasse a Trump. Quindi stiamo veramente parlando di un potere molto molto diverso tra il, diciamo, i multimiliardari degli anni 80-90, sicuramente Soros è tra questi, mentre oggi stiamo parlando di multimiliardari che non hanno solo una ricchezza personale, ma hanno anche una ricchezza di dati che è formidabile quando si fa comunicazione e quando si fa politica.
Assolutamente sì. C'è l'amico Diego Malatesta che dice che dovresti collaborare con noi. Vieni a collaborare con noi, Roberto.
Va bene.
Le nostre porte sono aperte.
Grazie mille.
Allora, qualche altra risposta, poi andiamo a chiudere perché siamo a 46 minuti, già 46 minuti. Dunque, conosco il canale di Sacchetti, preferisco non dire nulla sul canale di Antonello Sacchetti. Se ci pensate, capirete anche perché non voglio dire nulla. Se non ci pensate, se non è intuitivo perché non voglio dire nulla, magari dirò qualcosa, però non da questo canale di Libere Oltre, dirò qualcosa dal mio canale. Forse, non lo so, vediamo. Di più non vado. Allora, sto seguendo il Dream Dream? Sì, poco in realtà, sto seguendo quello che riesco a seguire, il Dream Dream. Mi va di parlarne? Non ho nessun problema a parlarne, sinceramente, ma anche in questo caso preferisco parlarne dal mio di canale. In effetti ne ho già parlato un paio di mesi fa del Dream Dream, dal mio canale. Quello che ci tengo a sottolineare è che sono due cose diverse. Per quanto comprendo che possa essere difficile accettare o capire quali sono le dinamiche, fare politica è molto diverso. Non è lontanissimo, ma è profondamente diverso rispetto a quello che facciamo noi con Liberi Oltre. È proprio un altro sport, un altro campionato. È una cosa che in qualche momento ha dei punti in comune, in tanti altri momenti ha dei punti di assoluta divergenza. Io, come ho già ribadito tante volte, mi auguro che l'impresa Dream Dream vada bene. Significherebbe che dopo tanti anni finalmente posso votare qualcosa, senza dovermi aspettare disastri da quella preferenza. Però facciamo proprio un'altra cosa. Fare attività culturale, fare attività di approfondimento, non che loro non lo facciano, ma senza uno scopo politico, bensì attraverso forse l'illusione di aumentare la community in modo che la gente, anche nelle occasioni elettorali, voti con grano salis, voti con intelligenza, voti con raziocinio, invece di farsi abbindolare dai Conte, dai Salvini, dalla Meloni, dalle Elisline e così via. E questo è il nostro compito. Portare competenze, cosa che nessuno fa, e che aggiungo, questo lo dico veramente con orgoglio, nessuno in questo momento nel panorama culturale italiano ha un consiglio scientifico come quello che abbiamo noi. Nessuno. Noi vogliamo portare questo. E sulla libertà di pensiero di Michele, ci mancherebbe, ho lavorato con Michele per 14 anni, dovete venire a dire, ricordare a me, caro Diego, la libertà di pensiero con Michele. Abbiamo lavorato a strettissimo contatto, è andato via Roberto, a strettissimo contatto per tanti anni, per più di un decennio, poi le strade si sono separate, e probabilmente era giusto che prima o poi si separassero, però su quello che penso di Michele, della sua capacità di intellettuale e di libertà di pensiero, non credo che sia possa essere messo in discussione. Non è in loro, nel senso che ovviamente è il fondatore, e quando hai fondato una cosa resti fondatore, non è tesserato e dubito che si tessererà Michele, perché è impegnato su un'altra cosa. Certo, se si dovesse tesserare ne saremmo tutti quanti felicissimi. Però attualmente non è tesserato, la sua tessera è scaduta. È ricaduto?
Sì, è caduta la linea. Tecnologia di Musk, insomma, contrario.
Claudio che dice bisogna formare nuovi lettori, esattamente, bisogna formare nuovi lettori. Noi quando siamo partiti oramai 6 anni fa abbiamo detto che la sfida era quella di formare lettori, formare gente consapevole, formare gente che non si fidasse delle bufale, fidare gente che sapesse individuare le bufale, che sapesse separare il grano dall'olio e sapesse quando una notizia è sapesse individuare quando una notizia è degna di essere letta o quando una notizia è degna di essere invece scartata e gettata nella rumenta.
Sì, su questo volevo dire una cosa, che certo, se l'informazione passa sempre di più attraverso i social, le piattaforme, c'è veramente bisogno di uno spirito critico molto superiore rispetto al passato, molto più informato, perché altrimenti si rischia veramente di andare, diciamo, in un vicolo cieco, oppure si porta l'eventuale, il potenziale lettore, diciamo, su un qualcosa che magari è una fake news, oppure è un'interpretazione magari maliziosa di qualcosa che invece è completamente diverso. Cioè siamo molto più responsabilizzati, non c'è lo spettatore che è davanti alla televisione che in modo passivo magari ascolta un telegiornale, qui siamo di fronte a noi che rischiamo di essere fortemente manipolati da gruppi organizzati che smistano le informazioni come vogliono loro e in base all'obiettivo che vogliono raggiungere. Quindi c'è una grande sfida da questo punto di vista per tutti noi, di non essere travolti da questa libertà, che poi però è una libertà con molte virgolette, chiamiamola così, ecco.
Assolutamente. Allora rispondo ad altre due domande, se vuoi rispondi con me ad altre due domande, una sicuramente ti farà piacere rispondere. Una è questa: Soros benefattore verso Soros speculatore. Ora, da me vi potrete aspettare quasi tutto, ma mai vi potrete aspettare che io bolli come negativa la speculazione. La speculazione è semplicemente il tentativo, a volte azzardato, a volte ragionato, di generare reddito da un'attività. Soros speculatore è diventato miliardario, sono contento per lui, anzi vorrei che ci fossero più Soros speculatori che diventano miliardari, anche perché i Soros speculatori poi utilizzano una parte degli utili che hanno accumulato nell'arco del tempo di fare tante iniziative benefiche. Ha finanziato partiti politici? Sì. Certo, se fosse stata una persona diversa avrebbe voluto finanziare i partiti politici come AfD. Invece lui ha finanziato partiti politici come Più Europa o iniziative politiche democratiche o programmi di sviluppo, programmi di aiuto per persone in difficoltà. Quindi il mio giudizio su Soros è positivo, sia lato speculazione che lato benefattore. Chiara Zeta invece chiede a me, ma a questo punto io giro la domanda a te: che cosa pensi di Zuropa? Zuropa è stato l'ultimo disco degli U2 che io ho ascoltato, dopodiché li ho totalmente abbandonati.
Gli altri,
The Boy, War, eccetera, eccetera, li ho tutti, sono stato un fan degli U2. Poi con The Joshua Tree cominciai un pochettino, di quel tour credo che mi feci 3 concerti, forse 4 concerti di quel tour, e poi piano piano mi sono allontanato. Ma rispondi tu.
No, assolutamente non, non ho assolutamente le competenze per rispondere. Anch'io sono U2 della prima ora, e poi dopo ovviamente si ascoltano anche altra musica, altre canzoni, altri interpreti, però quando mi è venuto in mente il titolo, però si vede che c'era proprio una, diciamo, una sintonia con YouTube, e quindi da lì è partito tutto.
Benissimo. Va bene, allora, a proposito di questo, chiudiamo con questo, dai. Io di solito il venerdì facevo la... voglio tornare a farla, però sono un po' stanco, quindi il venerdì sera me lo sto prendendo un pochino di riposo per stare anche con le persone che hanno la sfortuna di vivere con me. Però tornerà la rubrica musicale sul mio canale. Abbiate un po' di pazienza, appena riesco a respirare un po'. Eccolo, infatti, vedi, Daniele Villa che dice: ma un teaser della prossima puntata di Bloom. Avevo annunciato due possibilità questo due o tre settimane fa, quando ho fatto l'ultima puntata. Una era quella di parlare di Björk, l'altra era quella di presentare alcuni chitarristi che secondo me sono come dire, underrated, non mi viene il termine italiano, sono poco conosciuti e meritano di essere conosciuti. Non so ancora di che cosa parlerò, vedremo. Spero di avere la forza, il fisico di tornare con Bloom settimana prossima, venerdì prossimo. Boom. Allora, Roberto, io ti ringrazio tanto, ti auguro buon weekend, così come auguro buon weekend a tutti quelli che sono stati con noi, che sono tanti.
Grazie, grazie a tutti e buon fine settimana a tutti.
Perfetto, grazie, grazie, grazie. Allora, io rimetto la sigla, quella della campagna associativa. Ricordate, iscrizione al canale, un mi piace e soprattutto associatevi. Grazie, ciao a tutti, ciao. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.